Leggiamo insieme la parola di Dio. Quanti siete qui potete accomodarvi, quanti stanno seguendo la diretta di oggi. Leggiamo insieme nel libro del profeta Giona, leggiamo nel capitolo 3, i primi 5 versetti. Il primo messaggio di oggi si è basato sui capitoli 1 e 2 del libro di Giona, questa seconda parte del messaggio si basa sui capitoli 3 e 4 del libro del profeta Giona. Capitolo 3, selezione di versetti per iniziare, per partire, per ascoltare la parola di Dio. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta, in questi termini. Alzati, vai a Ninive, la gran città, proclama loro quello che io ti comando. Giona stavolta parte, va davvero a Ninive, come il Signore gli aveva ordinato. Ninive ci viene descritta come una città grande davanti a Dio, e vedremo tra poco perché Ninive è grande davanti a Dio. Ci volevano 3 giorni di cammino per attraversare l'intera città di Ninive, l'intero comprensorio. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. È un conto alla rovescia, è un countdown. I niniviti, ci dice la scrittura, credettero a Dio, proclamarono un digiuno, si vestirono di sacchi, quindi come il lutto, come se ci fosse stata una disgrazia, dal più grande al più piccolo. Fin qui la lettura del testo biblico. Io sono Giona, il titolo di oggi. Io sono Giona. Come per il primo messaggio, per la parte 1, voglio farvi notare come e quanto somigliamo a Giona, sia in negativo sia in positivo. Nel messaggio che adesso condivido con voi, voglio farvi notare di positivo che Giona finalmente alla fine riflette sul cuore di Dio. In negativo, e comincio da quello, dalla parte negativa, voglio riflettere insieme a voi che siamo Giona quando facciamo la volontà di Dio a metà pensando che basti. Sono Giona quando faccio quello che Dio mi dice, ma lo faccio di malavoglia, lo faccio fino a un certo punto. Sono Giona quando vado dove Dio mi sembra chiaramente che mi voglia mandare, però non sono così convinto dentro di me che la volontà di Dio sia la cosa giusta. Nota con me alcuni aspetti. Il Signore dà a Giona una seconda opportunità e il profeta sembra aver capito la lezione. Abbiamo visto come inizia il libro di Giona. La parola del Signore viene rivolta al profeta e Dio gli dice: vai a Ninive per proclamare che la loro malvagità è giunta fino a me, insomma che devono ravvedersi, devono convertirsi. E Giona invece va dalla parte opposta, si imbarca verso una destinazione lontana e gli va male, molto male. Nei versetti che abbiamo letto sembra tutt'altra storia. Dio per la seconda volta dice a Giona: vai a Ninive, come ti avevo detto la prima volta, e Giona parte. Tutto all'inizio, nella seconda parte del libro di Giona, dal capitolo 3, tutto sembra dirci che Giona abbia imparato la lezione. Ma non è così. Perché un conto la nostra posizione fisica, un conto la nostra posizione spirituale. Un conto è la destinazione che seguiamo, è quello che tutti possono notare. Un conto sono i nostri pensieri, i nostri propositi veri, i nostri sentimenti più profondi. Puoi dire amen? Ci sono cose che nota soltanto il Signore. Ma anche quelle cose, col tempo, le notano anche gli altri. Vai a Ninive. Vediamo alcune foto insieme tra qualche secondo. La missione è andare a Ninive. Giona vomitato dal grosso pesce sulla riva della Palestina, nelle acque del nostro Mediterraneo, Giona finalmente parte e si prepara per compiere quei circa 800 chilometri che separavano la Palestina, la terra di Giona, terra di Israele, rispetto a Ninive, la capitale del grande impero assiro. Ora, ho fatto qualche ricerca perché insieme possiamo immaginare come poteva essere all'epoca la grande Ninive. Era più o meno così. Era una metropoli dell'epoca. Vediamo qualcos'altro. Questa è una ricostruzione di una delle porte della città. Guardate che grandezza, che splendore. Stiamo parlando, come ho detto nel primo messaggio, dell'ottavo secolo avanti Cristo. Andiamo avanti? Qualcos'altro? Questa è un'idea della forza, della potenza militare degli Assiri. Diversi c'erano, molti hanno ascoltato online, vi chiedo di riascoltare il primo messaggio, dove faccio una descrizione di quello che gli Assiri erano, quella che era la loro nomina, il loro nome per la gente del tempo. Gli Assiri erano terribili. Ninive è una città sanguinaria. Ma andiamo avanti. Il messaggio di Giona, arrivato a Ninive. Il messaggio di Giona sembra, ecco, questo era l'impero assiro nella sua massima espansione, vi rendete conto? Da dove partiva, dove arrivava? Era qualcosa di incredibile l'impero assiro, superpotenza mondiale. Giona arriva a Ninive e il suo messaggio sembra tronco, o perlomeno citato in parte. Ancora 40 giorni Ninive sarà distrutta. Fai una ricerca poi per conto tuo, se non l'hai già fatta. 40 nella Bibbia è il numero della prova, il numero della calamità, il numero di un che parla di un giudizio di Dio. 40 giorni Ninive sarà distrutta, ma era tutto lì il messaggio? Oppure il libro di Giona riporta solo un estratto del messaggio del profeta una volta arrivato a Ninive? Il dubbio ci viene. E permettetemi, il dubbio è lecito con Giona. Perché quando noi facciamo la volontà del Signore forzatamente, i risultati sono quelli di Giona. L'ipotesi è che Giona abbia un po' calcato la mano arrivato a Ninive, quanto al messaggio che Dio gli aveva affidato. C'è un'apparente discordanza tra l'inizio, quando Dio manda Giona, Giona capitolo 1, di a Ninive che la loro malvagità è giunta fino a me, che devono, insomma, lasciare le loro vie, i loro modi malvagi. Giona, arrivato a Ninive, dice ancora 40 giorni, Ninive sarà distrutta. Era tutto lì il messaggio? O è la citazione, un estratto soltanto? Il dubbio. Quello di Giona sembra un ultimatum. 40 giorni e siete finiti. Ma Dio è così buono che persino in quello che potrebbe essere un messaggio omesso, parziale, che Giona aveva ricevuto da Dio, Dio è così grande che persino davanti ai limiti umani la sua parola resta potente. La parola di Dio resta potente perché i niniviti si ravvedono, si pentono. Persino il re da Siria, sembrerebbe, si pente, si ravvede, si proclama un digiuno nazionale. Tutti, adulti, bambini, persino gli animali non avrebbero ricevuto il foraggio, il cibo, temporaneamente, Tutti imploriamo il Signore, chissà se Dio non si penta, dicono i niniti. Cerchiamo il Signore, perché forse Lui ci darà un'altra opportunità. Quanto è grande il Signore, lo dirò ancora. E so che voi risponderete, amen. Quanto è grande il Signore. Poi, riflettevo su una cosa. Quante volte hai detto quello che era giusto dire? Quante volte ho detto quello che sapevo che il Signore si aspettava che io dicessi? Ma l'ho fatto a denti stretti. Quante volte dovevo dire qualcosa a qualcuno e sapevo che Dio lo voleva ed è stato come mandare un telegramma. Nei telegrammi si paga per ogni parola. Certe volte quando facciamo la volontà di Dio forzatamente, siamo così. Parliamo a malapena. Scusami, ho sbagliato? Perdonami. Signore ti dice riconciliati e tu te ne esci con un messaggino. Vuoi fare la volontà di Dio, ma come Giona delle volte la fai di malavoglia. Non vogliamo fare la volontà di Dio di malavoglia, vogliamo farla con gioia. Oggi la domanda è non solo vuoi fare la volontà di Dio, perché sicuramente diresti sì, amen. La domanda oggi, a partire da me, è sei felice di fare la volontà di Dio? Amen. Io voglio dire amen. Signore, io voglio essere felice. Voglio capire il senso, il bene che c'è nella tua volontà. Signore, non voglio fare quello che tu mi dici solo meccanicamente, come un robot che esegue un comando. Non voglio essere come un dispositivo che esegue l'ordine dato, l'input dato. Io voglio, Signore, capire il senso della tua parola. Signore, io voglio comprendere perché tu mi dici una certa cosa, perché tu mi hai dato un certo insegnamento. Il tragitto di Giona, poi, altra cosa, sembra parziale. Giona si inoltra nella grande città. Ninive, abbiamo letto, ho già detto, era una grande città. Ninive era una grande città per più motivi. Ninive era grande città davanti a Dio perché Dio aveva un grande amore verso di lei, verso di essa. Ninive è una grande città per la sua storia, per la sua potenza. Ninive è una grande città, come abbiamo visto, per le sue origini. E Ninive viene fondata da un pronipote di Noè, Nimrod. Giona ci dice già Genesi capitolo 10, versetti 11 e 12, dalle origini non era soltanto la Ninive propriamente detta. Ninive nella Bibbia sembra un comprensorio, un capoluogo, una città principale, la Ninive vera e propria, ed altre città satellite collegate ad essa. Pensate che già il libro della Genesi ci parla di Ninive e le città ad essa collegata, Rehoboth-ir, Cala e Resen. Ninive era enorme, forse era la più grande città dell'epoca. Quanti abitanti? 120.000 solo i piccolini. Chi non sapeva distinguere la destra dalla sinistra, come i miei figli. Bambini in tenera età, 120.000. Gli studiosi dicono che Ninive poteva avere circa 600.000 abitanti, ottavo secolo avanti Cristo. Una metropoli, una città immensa. La Ninive vera e propria aveva delle mura di 12 chilometri di circonferenza. La grande Ninive, come si dice oggi di Londra, di Parigi, no? La grande, no? La grande città con i suburbi, con gli altri centri collegati alla grande città. Pensate, in una fonte ho letto di una circonferenza di 100 chilometri. Cioè, per darvi l'idea di tutto il comprensorio, il grande raccordo anulare misura 62 chilometri. Immaginate cosa doveva essere Ninive, la grande Ninive, diciamo così. Tre giorni, perciò i tre giorni sono più che verosimili, sono più che ragionevoli. Per attraversare Ninive, tutta Ninive, 3 giornate di cammino. Qualcuno ha stimato 24, 32 chilometri al giorno che una persona possa fare. Una persona ben allenata, ovviamente. Ora, Ninive è una grande città in ogni senso davanti a Dio, perché Dio ha un grande cuore, ne parlerò dopo in maniera più specifica. Giona cosa fa? Sembrerebbe che Giona, primo giorno di lavoro, primo giorno di ministero a Ninive, sembrerebbe che Giona, dopo aver iniziato a predicare, a proclamare il giudizio severo di Dio, e il male dei Niniviti che era noto agli occhi del Signore, sembra che Giona, iniziato il lavoro, si fermi. Cosa fa poi il profeta? Quello che facciamo noi certe volte a modo nostro, quando non siamo d'accordo con Dio, perché questo era il vero problema. Signore, io non sono d'accordo con te. Signore, no, no, no. Giona va a Ninive, a malincuore, inizia il suo ministero, così sembrerebbe, si ritira nella sua capanna, perché anche noi abbiamo la nostra capanna. La capanna di Giona, dove ci rifugiamo quando Dio, secondo noi, ci ha deluso. Anche noi abbiamo la nostra capanna, come il profeta che esce da Ninive e si va a rifugiare in una sua baracca, in una capanna che costruisce al momento, e sta a guardare a distanza quello che succede. Vediamo il Signore cos'altro vuole fare. Vediamo il Signore cos'altro ha in mente. Giona, mentre ripensa alla sua storia, alle sue vicende, è nervoso. In qualche modo Giona scappa 2 volte. La prima volta per andare in Spagna, così sembrerebbe, Tarsis. La seconda volta Giona scappa per andare al suo rifugio, per andare a sfogarsi, per andare a dire al Signore quanto egli non sia d'accordo. Come facciamo tante volte noi. Non solo non siamo d'accordo con Dio o con qualcuno, ma certe volte facciamo veramente di tutto per dimostrare che non siamo d'accordo, come se gli altri non l'avessero capito. Giona ci sembra infantile. Giona, come me, tante volte, è un bambino capriccioso. Signore, tu mi hai mandato qui, ci sono dovuto venire per forza. Quante ne ho passate per esserci, per arrivare da queste persone indegne? Ascolta il primo messaggio. Queste persone, pensa Giona, non meritano la tua salvezza. E quante volte anche noi facciamo così? Facciamo così con il nostro razzismo? Quante volte facciamo come Giona con le nostre barriere etniche che erigiamo? Quante volte ci sentiamo, anche noi credenti, sì, anche noi chiese, quante volte in fondo ci sentiamo migliori degli altri, più evoluti, più avanti, e noi abbiamo capito, gli altri no. Il profeta è furibondo, è risentito verso il Signore. Confessiamo il nostro peccato al Signore oggi. Confessiamo al Signore le nostre arrabbiature, senza senso, senza logica divina. Poi lo scirocco fa il resto. Chi aveva mandato lo scirocco? Il Signore. Signore, ma dove vuoi arrivare? Signore, dove vuoi arrivare? Mi sono chiesto tante volte. Io sono Giona, quando faccio i capricci col Padre Celeste. Io sono Giona quando mi arrabbio perché Dio non fa a modo mio. Io sono Giona quando il Signore cambia programma e me la prendo. Sono Giona quando la mia reputazione conta più del bene degli altri. Giona lo troviamo già nel 2 Libro dei Re. C'è una menzione importante di Giona. Giona era stato il profeta del nord, il profeta di Israele, che aveva detto da parte di Dio che Israele, il regno del nord, avrebbe visti i suoi confini al massimo della loro estensione come nei bei tempi, come al tempo del re Davide, del re Salomone. Giona aveva profetizzato alla sua gente, al suo popolo, che sarebbe andato tutto bene. E così era avvenuto. Dio aveva ridato i confini antichi al suo popolo. Il periodo in cui Giona vive è per Israele un tempo di espansione, di benessere, di pace, di vittoria. Quello di Israele è un tempo, all'epoca di Giona, di promesse realizzate da parte di Dio. E Giona era stato il portavoce di Dio per dire tutte queste belle cose a Israele. E adesso, Signore, deve aver pensato Giona, tu mi mandi da questi terroristi, tu mi mandi qui, Signore, mi mandi a Ninive, centinaia di chilometri, nell'attuale Iraq, vicino Mosul. Signore, tu mi fai fare tutta questa strada per gente indegna, mi fai lasciare il popolo di Israele per settimane, la mia gente, noi che siamo i destinatari del tuo patto, delle tue migliori promesse. Giona deve aver pensato, Signore, non ha senso, non ha senso. Nel libro di Giona succedono cose incredibili. E ora vado alla parte più positiva, la parte 2 di questo messaggio. Io sono Giona, però anche in positivo. Dai, tiriamoci un po' su. Certe volte siamo Giona anche nel senso buono, quando riflettiamo sul cuore di Dio. Giona alla fine ci arriva, ci mette tempo ma ci arriva. Quante volte anche io ho bisogno di tempo. Signore, grazie per la tua pazienza. Giona alla fine ci arriverà portandone il peso. Giona alla fine capirà quello che Dio voleva insegnargli, avendo pagato il biglietto inutilmente per Tarsis, dove non arriverà mai. Giona ci arriverà, dopo essersi preso un grande spavento, con la paura di morire in fondo al mare e di arrivare sulla riva della sua terra cadavere e non sano e salvo. Giona ci arriva e gli studiosi della Bibbia dicono che Giona deve essere arrivato, è possibile che sia arrivato a Ninive con la pelle che portava i segni dei 3 giorni nel ventre del grosso pesce con l'azione dei succhi gastrici. Quando noi disubbidiamo a Dio ne portiamo i segni. Quando noi facciamo a modo nostro ne paghiamo le conseguenze. Ma voglio dirvi che Dio è buono da darci una seconda opportunità. Oggi voglio proclamare la grandezza di Dio, la sua infinita misericordia, il suo amore veramente difficile da afferrare per noi. Sono Giona anche in positivo, anche se parlo di questa sfumatura soprattutto alla fine. Nel libro succede qualcosa di pazzesco. I marinai, spaventati, chiedono a Giona di pregare il suo Dio, che riconosceranno per la sua grandezza. Il profeta invece non riflette abbastanza sulla grandezza di Dio. I marinai, i pagani, ognuno pregava il suo Dio, il Dio del suo popolo, dicono: ma che fai qui, dormi? Svegliati, Giona, alzati, invoca il tuo Dio. Giona invece non riconosce la grandezza di Dio. Giona ha gli occhiali sporchi e miope spiritualmente. E nel vicino Oriente antico la vera prova della potenza di una divinità era il controllo sul mare. Il mare per noi in ogni epoca è stato sempre sinonimo di ciò che è fuori controllo, ciò che è più grande di noi. Quando Giona si presenta come ebreo, appartenente al popolo di Israele, profeta di Dio, colui, il Signore Adonai, dice: Giona, che ha fatto il cielo, la terra ferma, oltre il mare. Quegli uomini dicono: allora, veramente il Dio di Giona è il vero Dio. Pensa al grosso pesce che ha inghiottito il profeta. Un grosso pesce. Dio vuole salvare il suo uomo. Dio tiene alla tua vita più di quello che tu immagini. Gloria a Dio. Dio fa di tutto per salvare il profeta. Manda un grande pesce, l'ho detto nel primo messaggio, forse un capodoglio, forse uno squalo balena, non lo sappiamo. La Bibbia dice grosso pesce. Il pesce non è soltanto un mezzo divino di salvataggio per il profeta. Il pesce non è casuale. Gli assiri adoravano Dagon, che era anche il dio nazionale dei Filistei. Dagon era un dio pesce, rappresentato con il corpo di un pesce e testa e mani umane. L'impero assiro, superpotenza mondiale. Ma il Signore dimostra di essere l'Onnipotente. Non è Dagon, non è Ishtar, adorata a Ninive, che può salvare. È solo il Signore Dio di Israele il Dio che può salvare. In nessun altro è la salvezza. Dio vuole mettere in chiaro ogni cosa. Ma quanto è potente Dio? Ma quanto è potente Dio? Il grande protagonista del libro non è il grande pesce mandato da Dio. Non è la grande tempesta mandata dal Signore. Non è il grande vento orientale, caldo, mandato dal Signore. Il grande protagonista del libro di Giona e della Bibbia è il Signore. È il Dio unico, spirito, creatore, onnipotente, che noi adoriamo e di cui noi parliamo con tanto onore. Nel libro di Giona il nome di Dio ricorre ben 38 volte in un breve libro, 4 capitoletti, come è stato suddiviso in seguito. Il libro di Giona sottolinea la grandezza di Dio. Nel libro di Giona ci sono almeno 10 miracoli registrati. Posso fare una carrellata? Dio che scatena il vento sul mare, primo miracolo. 2, la sorte, quando i marinai provano a capire per colpa di chi tutto quello che stava succedendo stava capitando, la sorte cade su Giona. 3 miracolo, la furia del mare si calma appena Giona viene buttato in acqua per sua stessa volontà. Buttatevi in acqua perché io sono la ragione di tutto questo, della tempesta. Altro miracolo, Dio chiama il gran pesce. Il gran pesce viene attirato da Dio verso il profeta che sta colando a picco, sta per morire annegato. E poi Dio, miracolo su miracolo, il pesce inghiotta il profeta, anche questo non è scontato, è soprannaturale. Capita delle volte che un pesce di grosse dimensioni ingoi tutto intero un altro pesce, in questo caso il profeta Giona, ma è un miracolo anche questo, che il pesce inghiotta il profeta tutto intero. Altro miracolo, Giona è vomitato sulla riva per ordine del Signore. E dentro di me ridevo quando rileggevo questo passaggio. Certo, non è molto bello iniziare una missione vomitato da un grosso pesce. L'aspetto di Giona, gli odori di Giona. Ma che vuoi, Giona? Te la sei cercata. Ma Dio è buono, amen. La conversione in massa dei niniviti, un altro miracolo. La crescita del ricino che ho cercato per farvi immaginare, la foto 5. Com'era? Probabilmente si tratta del ricino comune, è una pianta con foglie abbastanza ampie, vedete? Il ricino che cresce, miracolosamente, anche questo. È Dio che poi manda il verme che rosicchia la pianta e la pianta che muore, anche questo è un miracolo. Come miracolo è Dio che manda lo scirocco, quel vento caldo, perché a Giona scoppi la testa. Ma Signore, che lo fai apposta? Sì, sì. Dio certe volte appositamente crea le circostanze più difficili nella tua, nella mia vita, perché noi arriviamo a superare l'esame, a capire quello che Dio vuole che noi capiamo, e non ti arrabbiare con Dio perché va tutto male. Prenditela con te stessa, prenditelo con te stesso. Se tutto va male, ma anche lì dobbiamo vedere l'amore di Dio, perché se Dio ci lasciasse in pace, come noi chiediamo certe volte, per noi non ci sarebbe speranza di comprendere la parola di Dio, il suo piano per noi, Io voglio dire, Signore, grazie per tutte le volte che mi hai messo sotto torchio. Voglio dire stamattina, Signore, grazie perché tante volte tu mi hai messo all'angolo, mi hai fatto entrare in un vicolo cieco, perché io dal torchio, dall'angolo, dal vicolo cieco comprendessi chi sei veramente. Grazie, Signore, per quello che sei. Giona realizza la misericordia di Dio. La misericordia di Dio è il grande tema del libro di Giona. Sì, il Signore è misericordioso verso il suo servitore, verso i marinai, di nuovo verso il suo servitore, verso Ninive, la città di sangue, la città dalla gente orribile. Giona può rappresentare Israele, inaffidabile, infedele. Ricordi il profeta Osea? Nel profeta Osea la moglie prostituta è una drammatica figura di Israele in quell'epoca. Dio dice al suo popolo: tu sei come una moglie infedele. Tu sei, diceva il Signore alla sua gente, come una moglie che non riconosce il grande amore di suo marito, la fedeltà di suo marito, e lo tradisce, lo pugnala alle spalle. Questo era Israele a quel tempo. Periodo di pace, di benessere, periodo di sviamento, di apostasia, di indifferenza verso il Signore. Eppure Israele era un popolo, ed è un popolo così amato dal Signore, un po' come il profeta Giona, una persona così complicata, così ribelle, così ostinata verso il Signore, eppure vediamo la misericordia di Dio. Quando hai dubbi sulla misericordia di Dio, quando hai dubbi che Dio ti ami ancora, quando hai dubbi sul fatto che il Signore veramente pensi a te, rileggi il libro di Giona. Il Signore è misericordioso. Ritorna al Signore se te ne sei allontanata, se te ne sei allontanato. Un popolo così amato dal Signore, ma questo amore speciale di Dio verso Israele non fa di Israele quella che Dio chiama la luce delle nazioni. L'intento di Dio era di benedire Israele in maniera particolare, speciale, unica, ma nell'intento di Dio quello che Israele era in relazione al Signore non doveva essere qualcosa di egoistico, ma quello che Israele era nel suo Dio, nel Dio del patto, doveva essere una benedizione per il mondo intero, per le nazioni. Qual è la volontà di Dio per la Chiesa? Che siamo orgogliosi e fieri di noi stessi e non ci diamo pensiero degli altri? Ma che pensi di essere superiore agli altri? Che pensi che perché sei una figlia di Dio, perché sei convertito, convertita a Gesù Cristo, la tua vita ha un senso, ha importanza, e la vita degli altri no? Ma che pensi che perché abbiamo una chiesa numerosa noi ce lo meritiamo? Che pensi che perché l'Italia è un paese in cui ancora c'è una certa libertà religiosa, una certa, ho detto, è merito nostro? E nei paesi perseguitati, andate a vedere, poi all'ingresso di nuovo, se non l'avete visto, vedetela, quella cartina, la lista dei paesi più perseguitati, in cui i cristiani sono più perseguitati, contrastati nel mondo. E in Giona, in Israele, c'era una forma di esclusivismo, di gelosia. Per i più colti, dico sciovinismo. Cos'è lo sciovinismo? Leggo la definizione. Nazionalismo esclusivo ed esaltato, che si esprime in una aprioristica, a priori, negazione dei valori, dei diritti degli altri popoli, delle nazioni. Quello di Giona e di tanti in Israele all'epoca era un patriottismo all'ennesima potenza. Giona pensava: Signore, tu sei solo mio. Signore, il tuo bene deve essere solo per me, solo per Israele. La Bibbia dice che Dio avrebbe dimostrato che è grande anche oltre i confini di Israele. Il libro di Giona è la più grandiosa introduzione al Nuovo Testamento. Dio non si dà pensiero soltanto di Israele, a partire da Israele, ma Dio ha a cuore la salvezza delle nazioni, del mondo intero. Il Nuovo Testamento viene a ricordarci che Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti arrivino al ravvedimento. Dio è buono, Dio è paziente, Dio è amore, Dio dimostra il suo amore attraverso la croce di Gesù, offrendo la sua salvezza a chiunque crede, senza distinzione. Nell'ambito religioso c'è il rischio del settarismo. Dio è solo per la mia Chiesa. Solo io ho capito la verità, settarismo. Solo la nostra Chiesa, solo la nostra associazione fa davvero sul serio con Dio, fa la volontà di Dio. Settarismo, non siamo diversi da Giona, se ragioniamo così, se parliamo così. C'è una benedizione speciale, l'ho letto, su almeno 30 nazioni. C'è una benedizione speciale sull'Italia, c'è una benedizione speciale sull'Inghilterra, c'è una benedizione speciale sul Brasile, c'è una benedizione speciale sugli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Certo, ognuno tira l'acqua al suo mulino, vedendo nei piani di Dio per la propria nazione quella che definiamo una benedizione speciale. La verità è vero che Dio ha i suoi piani, è vero che Dio delle volte concede dei risvegli spirituali che si localizzano in determinate aree e in altre aree no, per dei motivi che non sempre possiamo spiegare, però la grande verità biblica è che Dio ha tanto amato il mondo. La Chiesa del Signore è, insiste, si trova, serve su tutta la faccia della terra. Non vogliamo sentirci prediletti, perché nella famiglia di Dio siamo tutti figli prediletti. Com'è possibile? Non lo so. Perché in una famiglia naturale, a livello umano, è impossibile che tutti i figli siano il prediletto. Qualcosa non torna. Se uno, gli altri non lo sono. Invece nella famiglia di Dio, ringrazia il Signore con me, tutti quanti noi siamo il figlio prediletto. Siamo la figlia prediletta. La nostra salvezza è costata il sangue di Gesù Cristo. Voglio riflettere sul cuore di Dio, aperto verso chi non lo conosce, verso chi ha bisogno di riscatto spirituale. Sto per terminare, ma questa parte è la più importante. Io sono Giona. Quando ho il coraggio di scrivere un libro che rende merito al mio Dio, ma mi fa fare una pessima figura. L'autore del libro di Giona sembra essere Giona stesso. D'altronde, chi avrebbe potuto conoscere tutti i particolari raccontati nel libro del profeta Giona, se non Giona stesso? È vero che Giona è scritto in terza persona, ma questo accade anche in altri libri, come nel libro dell'Esodo. L'autore è Mosè, ma si parla in terza persona. Giona, alla fine, comprende il cuore di Dio. Io sono Giona in positivo, quando alla fine capisco che è meglio stare zitti. Non rispondere al Signore come per dire: Signore, hai ragione, è come dici tu. La conclusione del libro di Giona, come d'altronde tutto il libro, mi lascia senza parole. Giona, fai bene a irritarti così? La prima volta il Signore lo chiede al suo servo arrabbiato, indispettito: Giona, ma fai bene a irritarti così? Giona sembra un padre che dice al figlio o alla figlia: ma è proprio il caso? Lo stai esagerando? La seconda volta, quando Dio parla a Giona: Giona, fai bene a irritarti così? Io non avrei dovuto avere pietà di una grande città, di un popolo perduto, e tu te la prendi di più per una pianta che muore perché ti dava sollievo e ti faceva ombra, e io non dovrei avere a cuore la salvezza della grande Ninive? Dio è così buono che allunga la storia della città di Ninive di almeno un secolo. C'è chi parla di un secolo e mezzo. Il profeta Naum parlerà del giudizio di Dio contro Ninive. Al tempo del profeta Giona c'è ravvedimento a Ninive. C'è una conversione di massa, c'è un risveglio spirituale. Passano alcune generazioni e Ninive col tempo torna ad essere la città sanguinaria che era, una città malvagia che metteva Dio, il Dio di Israele, fuori dalle sue porte. La nostra ubbidienza a Dio può letteralmente cambiare la storia. Certe volte pensi che quello che fai o non fai per il Signore sia solo affar tuo o della tua famiglia, al massimo della tua chiesa. No, quello che fai o non fai per il Signore, se fai davvero la volontà di Dio o se la fai a metà come Giona in un secondo tempo, è una questione di Stato. La tua vita per Dio può fare la differenza, può segnare una generazione intera. Signore, io voglio fare la tua volontà. Non lo voglio fare solo perché tu lo meriti. Non voglio fare, Signore, la tua volontà soltanto perché è il bene per me, per la mia famiglia, per quanti amo. Signore, voglio fare la tua volontà perché questo è il dono più grande che io posso fare alla mia città, alla mia regione, alla mia nazione, al mondo intero. Dio è buono. Giona ha dovuto capirlo. Giona ha dovuto arrivarci. Io sono Giona, sia quando faccio la volontà di Dio a metà, pensando che basti. Io sono Giona quando rifletto con chi ho a che fare, sul cuore di Dio. Prego che quest'oggi ognuno di noi possa abbracciare il cuore di Dio, possa avere il cuore di Dio, possa avere, come dirà la Bibbia più avanti nel Nuovo Testamento, i sentimenti che sono stati anche in Cristo Gesù, che ha dato la sua vita non per i meritevoli, ma per i colpevoli e per i bisognosi. Ci alziamo in piedi per pregare. Io sono Giona, io mi sento Giona oggi, in negativo, ma anche in positivo, in quello che è di buono il profeta ha fatto e che voglio fare anch'io. Vuoi farlo anche tu? Vuoi essere Giona anche tu? Lo sei stato o lo sei stata in negativo? Oggi hai l'opportunità di essere Giona in positivo. Scegli di fare la volontà di Dio con tutto il cuore, con gioia, veramente.